Modem. Torino e Bologna in mano al centro-sinistra sin dal primo turno, Milano e Napoli al ballottaggio con vantaggi alterni. A due settimane dalla resa dei conti, nel capoluogo meneghino vira in testa il centro-sinistra, che invece paga dazio all'ombra del Vesuvio a favore del Popolo della Libertà e pure dell'Italia dei Valori.
Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi.
E in estrema sintesi il riassunto delle elezioni amministrative italiane, che comprendevano la scelta dei sindaci di 1300 comuni, fra cui 23 capoluoghi, e dei presidenti di una decina di province, per un totale di 13 milioni di elettori chiamate alle urne. Un appuntamento che si è presto trasformato, come una litania che si ripete da oltre 15 anni a questa parte, in una sorta di referendum nazionale pro o contro Berlusconi. Poco importa se sul piatto in realtà ci stava la cosa pubblica cittadina. In questa ottica, assai significativa sorprendente, benché non ancora definitiva, è la vittoria a Milano dell'esponente del PD Giuliano Pisapia a spese del sindaco uscente Letizia Moratti.
Siamo arrivati a metà strada, adesso un giorno di riposo, da dopodomani dobbiamo ripartire, perché quello che è il nostro obiettivo è quello di cambiare il volto e il cuore di questa città.
Dal confronto milanese, dalla Milano culla e poi feudo del berlusconismo, lo stesso Berlusconi se ne esce con le ossa rotte. Lui che non aveva esitato a scendere nell'arena politica con pesanti attacchi al centro-sinistra e con la sua candidatura come capolista. Ad Arcore, comune dove risiede il premier, si va al ballottaggio in vantaggio all'esponente del PD. E alla luce dei deludenti risultati si moltiplicano le domande sull'omogeneità del governo, sull'alleanza fra PDL e Lega, che lei pure ha subito un brusco ridimensionamento, per lo meno nella stessa Milano.
Pensare che Milano sia in mano agli estremisti di sinistra non è mai accaduto, e riteniamo che su questo i milanesi potranno anche fare una meditazione.
Ci impegneremo sul ballottaggio e siamo convinti che l'anomalia del primo turno dei milanesi possa essere corretta al secondo turno.
Così a caldo i ministri leghisti Roberto Castelli e Roberto Calderoli, una Lega combattuta fra gli impegni di governo ed il suo spirito di movimento di lotta e di protesta. Ed ora tutti ad interrogarsi sul significato su scala nazionale del voto di ieri, fra chi individua in esso l'inizio della fine di Berlusconi e del berlusconismo e chi invece relativizza dando appuntamento a fra due settimane. Certo è che al di là dello scontro centrodestra-centrosinistra, nel panorama politico italiano si disegnano altre realtà, come quella del terzo polo, quello fignano, ieri comunque non particolarmente brillante, e soprattutto quello del Movimento 5 Stelle, il movimento del comico Beppe Grillo, capace di raggiungere ad esempio a Bologna quasi il 10% dei consensi.
Nicola Lyon ad aprire il nostro spazio, Marcello Fusetti con voi per questi minuti, in buona compagnia. Saluto Roman Maroun, politologo tedesco, ora attivo in Italia. Ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno.
Un saluto anche a Paolo Modugno dell'Institut d'Etudes Politiques di Parigi, un italiano ma un francese d'adozione. Ben arrivato.
Buongiorno.
E saluto Sergio Romano, storico, scrittore, analista politico, editorialista del Corriere della Sera, diplomatico, ambasciatore. Ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno.
Ambasciatore, per logica dovremmo cominciare la nostra discussione da questa anomalia di Milano, così è stata definita dai ministri leghisti. Però mi permetta di partire da un po' più lontano, perché noi siamo, anche se vicini, siamo abbastanza lontani dall'Italia. E negli ultimi anni quello che sentiamo non è molto il tema del dibattito, ma il rumore che questo dibattito sta facendo, e ci giustifichiamo spesso con giustifichiamo questa nostra ignoranza con la lontananza. Poi leggiamo suoi interventi sul Corriere della Sera e ci rendiamo conto che in questo grande dibattito i temi non ci sono stati, e questa forse è la cosa più grave.
Ma è la responsabilità naturalmente di Berlusconi, è Berlusconi che ha deciso di fare dell'elezione milanese, come dire, una prova d'esame per se stesso. Io continuo a pensare che un uomo politico che si espone, che invita la gente a votare per o contro di lui, è pur sempre un segnale di democrazia, e questo va in qualche modo riconosciuto. Ma è chiaro che in quel modo ha totalmente deformato il senso delle elezioni. Le elezioni non sono state più sul progetto politico, economico, sociale che ciascuno dei due candidati aveva nel suo cassetto. Le elezioni erano una domanda rivolta agli elettori: siete berlusconiani o anti-berlusconiani? E allora, siccome quella era la domanda, evidentemente queste elezioni sono state un sondaggio su Berlusconi, e Berlusconi ha perso il sondaggio.
Ambasciatore, non crede però che forse i cittadini che hanno a cuore la cosa pubblica abbiano cercato anche altre domande oltre a quella Berlusconi sì, Berlusconi no?
Ma io credo che gli italiani al solito parlano male e si comportano bene. Parlano male nel senso che amano la discussione accesa, il contrasto, lo scontro, il combattimento dei galli. Questo in fondo è una specie di tecnica del tifo calcistico che in qualche modo ha finito per contaminare anche la politica, e che agli italiani tutto sommato piace abbastanza, perché non lo farebbero con tanto gusto se non gli piacesse. Poi però nella realtà l'italiano è moderato, prudente, conservatore, ha una specie di innato buonsenso, sa dove mettere i suoi soldi, risparmia ancora più di quanto non si risparmi in altre parti del paese. Quindi alla fine finisce anche per fare la cosa giusta, non sempre, non necessariamente naturalmente, ma finisce per fare la cosa giusta. Quindi Berlusconi ha aizzato qualche cosa che esiste del carattere nazionale e che esiste purtroppo anche nei milanesi.
Roman Marun, questa anomalia evidenziata dall'ambasciatore romano è una tendenza che lei riscontra anche nella, tra virgolette, fredda Germania? Parliamo dell'assenza, almeno sui grandi media, dei temi quando si va a un voto.
Ma Berlusconi ha il suo proprio stile presidenziale di fare la campagna elettorale e di cercare proprio continuamente tramite sondaggi o tramite proprio le elezioni il consenso generale popolare, e credo che questo magari sarà molto adatto per un sistema presidenziale, ma l'Italia ovviamente non è un sistema presidenziale e questo stampo non lo può mettere su una realtà completamente diversa. A Milano, per esempio, come la vedo io, che è abbastanza simile, diciamo, come dimensioni, come luogo, come economia, per esempio abbastanza simile a Monaco di Baviera, ci saranno i temi, ci saranno i grandi temi. Dalla vista lontana proprio io vedo anche i temi che ci sono a Milano. Ci sono domande che crimine organizzata, la presenza della mafia, ci sono le grandi infrastrutture, la domanda degli aeroporti, la domanda proprio anche dello sviluppo urbano, e questi sono, credo, fatti di primo rilievo, e magari lì c'è anche una reazione dell'elettorato che viene punito proprio questa ignoranza verso questi temi così importanti.
Paolo Modugno, veniamo alla Francia, dove naturalmente i paragoni vanno presi per quello che sono, però c'è un presidente che è molto presente, che è una figura molto forte, che è irruento. È vero che in questi giorni le preoccupazioni francesi sono altrove, però nei dibattiti, quando si va a un voto, c'è questa personalizzazione estrema o comunque il tema resta prioritario nelle discussioni?
Ma certamente il tema della personalizzazione credo che sia un dato comune a molte democrazie, però quello che vediamo in Italia non credo che si veda comunemente nelle altre democrazie. Un premier che per esempio passa degli attacchi personali quando attacca l'attuale sindaco di Napoli facendo questa battuta, peraltro che aveva già fatto nel passato, dicendo che appunto la mattina si guarda allo specchio e si è già rovinata. Questo in Francia è assolutamente inimmaginabile, lo stesso anche tutte quelle polemiche che abbiamo visto a Milano, i manifesti contro i magistrati, l'attacco a Pisapia del sindaco su un fatto che poi si è rivelato peraltro non corretto, insomma questo livello dello scontro francamente non si vede, anche se chiaramente anche in Francia peraltro è un sistema uninominale per cui si assistono a degli scontri sicuramente anche a volte sul piano personale, però sicuramente non si scade mai a questi livelli, insomma.
Ambasciatore, è vero che l'attacco alle istituzioni, allo Stato sostanzialmente nell'ultimo periodo è diventato molto forte e questo, guardando a Milano ma guardando naturalmente a tutta Italia, ha spaventato il moderato, ha spaventato la Milano moderata di cui ci parlava lei, e non è accettabile o immaginabile in un altro contesto europeo un attacco così forte proprio alle radici dello Stato.
Sì, certamente, credo che molti italiani abbiano proprio reagito in modo negativo al taglio che Berlusconi ha intenzionalmente dato alla sua campagna elettorale. Tenga presente che il personalismo, la personalizzazione della politica è un fenomeno europeo, ma naturalmente ogni uomo ha il suo stile, e quello di Berlusconi è sempre stato un po' cabarettistico. Lo è sempre stato, è una delle sue caratteristiche, che gli consente tra l'altro in alcuni momenti di avere anche dei consensi alti, nel senso che piace, diverte, le sue battute da cabaret non gli hanno mai nuociuto, sempre e necessariamente, in alcuni casi gli hanno anche giovato. Ma quello che forse non bisogna dimenticare è che l'Italia ha una situazione particolare molto diversa da quella della Germania e da quella della Francia. In quei due paesi l'assetto costituzionale, istituzionale del paese non è in discussione. E in Italia noi abbiamo una crisi istituzionale che va avanti da grosso modo tre decenni, ma che è diventata particolarmente evidente negli ultimi due decenni. E questo confonde terribilmente il dibattito, perché io posso essere contrario alle cose che Berlusconi dice dei giudici, ma non posso non ammettere che vi è un problema dell'ordine giudiziario in Italia, che questo problema in qualche modo va affrontato, perché i procuratori appartengono a una carriera unica, quindi godono del prestigio di un giudice, ma non sono dei giudici, sono degli avvocati dell'accusa. E hanno in qualche modo utilizzato questa identificazione con l'ordine giudiziario in quanto tale per assumere un ruolo nella società politica italiana che va al di là delle intenzioni originarie. Insomma, questa.
Ambasciatore, però a questo gioco non si può giocare da soli, nel senso Berlusconi l'ha cominciato questo gioco, è la pedina più grossa su questo scacchiere di questo gioco, però non si gioca da soli.
No, non solo, ma aggiungo un'altra cosa, che quando a un certo punto Berlusconi pone il problema della riforma dell'ordine giudiziario, il fatto che lo ponga lui rende la questione meno credibile, rende le sue intenzioni meno credibili, perché le proposte vengono da qualcuno che è in qualche modo interessato a una certa soluzione del problema. Quindi l'Italia ha un problema di riforma della sua Costituzione, delle sue istituzioni, ma siccome il riformatore è in qualche modo interessato ad una certa soluzione personale che lo avvantaggi, il dibattito diventa ancora più complicato. Insomma, questi problemi, grazie al cielo per loro, la Francia e la Germania non li hanno.
Roman Marun, lei guarda all'Italia da anni e quindi guarda anche a Berlusconi da anni. È vero che il Berlusconi sceso in campo a Milano allora e il Berlusconi odierno sceso nuovamente in campo a Milano non sono la stessa cosa?
Potrebbe ripetere la domanda, scusi.
Nel senso, lei sta guardando, adesso lei ci parla dall'Italia, però lei, il suo sguardo è comunque tedesco. Lei ha guardato a Berlusconi anche in passato ed è cambiata molto la persona anche politica di Berlusconi da quando scese in campo a Milano alla sua attuale discesa in campo a Milano.
No, anche se ci sono stati proprio dall'inizio proprio dei sospetti verso le persone di Berlusconi, uno poteva avere proprio la speranza che sarebbe stata la persona che porta avanti l'Italia con riforme che rende anche l'Italia più competitiva. Proprio il successo economico, secondo me, è stata l'aspettativa chiave per Berlusconi. Diciamo, purtroppo questo successo economico non c'è stato, invece proprio i governi di Berlusconi si sono rivelati sempre governi abbastanza deboli, perché stavano insieme con partner che hanno chiesto tanti compromessi politici e che hanno poco facilitato proprio il processo di riforme. Questa è l'apparenza di Berlusconi, dei governi di Berlusconi, è sempre di grande stabilità, di lunga durata, ma poi l'output politico, la consistenza è proprio poca. E dunque questa mancanza del risultato chiave in termini di economia, questo è molto grave, e noi stiamo assistendo ancora in questa legislatura a un cambio molto significativo. La formazione di FLI, per esempio, è un fatto molto grave, perché ora il tronco PDL Forza Italia rimane solamente col partner Lega Nord, che ha un...
che è anche un po' arrabbiato in questo periodo.
Che è molto arrabbiato, che è sempre arrabbiato, ma poi vengono riformulate magari nuove compromessi, nuove concessioni verso la Lega Nord, che rende possibile di continuare un governo, ma un governo a profilo basso, con pochi risultati proprio su scala generale. Devo ricordare che negli ultimi 10 anni ci sono state riforme nella Germania, non solo economiche, ma ci sono state riforme di cittadinanza, di integrazione sociale, sulle politiche dell'ambiente. Dunque è un paese che cerca, proprio in tutto lo spettro politico, che cerca di anticipare i problemi. E questa competenza ovviamente il governo italiano non ce l'ha.
Paolo Modugno, non voglio fare l'avvocato di Berlusconi, ha molti avvocati molto più valenti di me, però proprio anche partendo da questa considerazione su FLI, Berlusconi avrebbe potuto mandare avanti la signora Moratti da sola, e questo forse avrebbe rafforzato un po' il suo legame con la Lega, che con la signora Moratti non ha sempre avuto dei rapporti splendidi, e poi a fine battaglia la signora Moratti magari avrebbe comunque perso, e lui avrebbe potuto dire: non è stata colpa mia, è stato comunque coraggioso.
Sì, Berlusconi ci mette sempre la faccia, questo è indiscutibile. Il problema è che trasformare, come diceva prima l'ambasciatore Romano, queste elezioni in un sondaggio, poi perderlo, sicuramente ha preso forti rischi, e ripeto, è anche il modo in cui si fanno queste cose. Cito ancora Napoli, dove si dice che per un anno si fermano i ricorsi contro l'abusivismo, insomma sono segnali che sono secondo me molto pericolosi. Ora i dati che abbiamo sono dati in cui vediamo una perdita, diciamo così, in media, adesso una prima analisi molto così rapida, sembra ci sia una perdita circa del 7 tra il 7 e il 10% del PDL, Lega, eccetera. Questi sono, quindi è una perdita importante, però il problema effettivamente è che comunque Berlusconi ha una grande capacità ancora di riuscire a tenere insieme un po' questi pezzi, anche perché il risultato di FLI non mi sembra che sia un gran risultato, perché si attestano su dati che erano più o meno quelli dell'UDC precedentemente, non mi sembra che ci siano veramente miglioramenti al centro in questo terzo polo, adesso bisognerà vedere a livello dei ballottaggi. Quindi alla fine poi Berlusconi in qualche modo riesce, anche attraverso metodi non particolarmente brillanti, come tutto quello che è successo con i riformatori, una certa compravendita un po' calcistica, però alla fine riesce a tenere insieme ancora dei pezzi. Però mi sembra che veramente siamo all'inizio della fine, insomma comunque i cedimenti sono vistosi. Il problema è che non si vede una forte alternativa, perché se guardiamo, insomma, a parte Torino,
dove già partiva bene la sinistra con un retaggio molto molto forte.
Esattamente, e poi c'è questo caso Pisapia-Milano particolare, però per il resto la sinistra tiene, aumenta leggermente, però non mi sembra che facciano neanche loro un risultato straordinario. E quindi veramente mi sembra, anche guardando un po' l'Italia dall'esterno, io vedo anche i miei studenti mi chiedono continuamente: ma come è possibile, come vi spiegate questi successi, questa tenuta di Berlusconi, che per 3 volte è stato eletto, che continua ad avere questi risultati, alla fine insomma non così negativi, insomma certamente perde, però insomma riesce sempre a tenere. Io credo ci sia veramente un cambiamento all'interno proprio del tessuto direi anche civile degli italiani, insomma avere un una persona che trasforma le elezioni in un referendum, che il giorno stesso delle elezioni è in tribunale a difendere la propria posizione. Sono situazioni, ripeto, che in altri paesi sembrerebbero veramente, insomma, vengono viste come qualcosa di molto difficile da capire, insomma.
Ambasciatore Romano, abbiamo citato velocemente la Lega che a Milano ha preso la scoppola anche lei, perché è la città dove comunque Bossi vuole avere sempre un ruolo importante. Bossi è arrabbiato, almeno quanto dicono le agenzie, poi vedremo cosa succederà. Però è vero che la Lega, dove ha corso praticamente da sola, anche il caso di Bologna, dove la Lega partiva da delle basi molto basse, non è andata male, e potrebbe venire spontaneo dirsi come leghisti meglio soli.
La Lega ha avuto più volte nel corso degli ultimi mesi la tentazione di accelerare il processo di interruzione della legislatura per andare nuovamente al voto, perché era convinta, e forse giustamente convinta, che le elezioni le avrebbero consentito di aumentare la sua presenza politica nel paese. Però Bossi deve allora anche calcolare un rischio, e il rischio è che il processo di federalizzazione del paese, questo processo verso il federalismo, venga bruscamente interrotto. Questo è l'alleanza Berlusconi-Bossi ha già subito una sconfitta importante in materia di riforma delle istituzioni. Non dimentichiamo che il precedente governo Berlusconi si era concluso con una riforma costituzionale che aveva tra l'altro messo fine alla prassi del bicameralismo perfetto, che aveva certamente innovato e cambiato la Costituzione italiana in punti in cui occorreva cambiarla, ma il successivo referendum ha bocciato quella riforma costituzionale. Quindi Bossi sa perfettamente che anche il federalismo può finire nel cestino della carta straccia, non c'è niente da fare. In un paese che detesta il cambiamento e che in qualche modo è riluttante, anche il federalismo a un certo punto può fare la fine di tante altre riforme tentate. E probabilmente, se ci fossero le elezioni anticipate, gran parte del lavoro fatto nel corso di questa legislatura, di questa mezza legislatura, andrebbe perduto. E quindi ci dovrà pensare. Io penso che questo sia uno degli episodi della fine dell'era di Berlusconi. Che potrebbe però anche essere lunga questa fine, nel senso che potrebbe durare abbastanza a lungo nel tempo. L'impressione è che a questo punto Berlusconi non abbia in più interesse alle elezioni anticipate, quindi farà del suo meglio per durare fino alla fine della legislatura, nella speranza che i venti girino, per così dire, che il clima cambi. E Bossi dovrà decidere se gli conviene votare subito e incassare qualche seggio in più, ma mandare all'aria il federalismo.
È vero che non possiamo approfondire nel poco spazio che abbiamo tutti i temi, però non possiamo non citarne uno, che è anche un po' la novità di questa tornata, che è il Movimento 5 Stelle. Un movimento che parte da Beppe Grillo e che ha ottenuto dei risultati quasi straordinari, soprattutto a Bologna, ma anche a Milano si arriva a un 3,2% di un ragazzo di 20 anni, ancora studente universitario, per la cui campagna sono stati spesi solo 6.000 euro rispetto ai milioni di euro che sono stati spesi dai grandi contendenti. Roman Marun, come lo vede questo movimento, che ha fatto dell'antipolitica il suo cavallo iniziale, che accetta di entrare nella politica e che diventa un attore della politica?
Assolutamente innovativo. Gli strumenti proprio del Movimento 5 Stelle sono quelli più avanzati che conosciamo dagli Stati Uniti, anche si basa molto proprio su questi strumenti proprio adattissimi a questi tempi. Se guardiamo un po' il Movimento 5 Stelle, abbiamo lì rappresentanti, persone di un forte impegno, di un livello di istruzione anche abbastanza alta. Dunque, antipolitico non lo vedrei, è forse un un nuovo gruppo che diciamo dichiara proprio la guerra ai partiti. Ormai anche il PDL è diventato una forma di partito e dunque può essere proprio una spinta innovativa, ma credo che proprio sarà la domanda come trasformare proprio questo questa base elettorale che ci sarà, che si sta stabilizzando almeno in qualche parte del paese, come usufruire di questo potenziale, perché senza una strategia di alleanze alla fine, e questo credo che sarà il punto chiave proprio per loro, questi percentuali che guadagnano alle elezioni diciamo non vengono trasformati proprio in politica attiva.
Modugno, qualcuno ha detto che questo Movimento 5 Stelle rappresenta un po' per la Lega della sinistra, però non possiamo vederlo anche, visto che in Italia c'è l'assenza di uno dei partiti importanti in Europa, che è il Partito dei Verdi, vederlo come un attore che entra proprio in un vuoto, quello dei Verdi, e che trova lì anche un bel terreno.
Sì, quello senz'altro, e questo si riallaccia a quello che diceva il collega tedesco sull'innovazione, anche in quanto i Verdi rappresentano anche queste novità emergenti. Io però vedo questo movimento anche un po' come la cartina di tornasole della, direi, debolezza del centrosinistra, nel senso che questi risultati sono anche lo specchio di un centrosinistra che stenta a rappresentare un'alternativa forte a Berlusconi e quindi dà spazio allo scontento, dà spazio alla protesta che appunto va a finire a sinistra in questo movimento, a destra è più complicato. Quindi io credo che veramente ci sia un grosso problema in Italia, e questo anche dice il Movimento 5 Stelle, di rinnovamento della classe dirigente, e io sono a contatto molto spesso con giovani italiani che vengono qui in Erasmus, sono pochi quelli che si interessano alla politica e che vogliono impegnarsi in politica, quei pochi che ci provano non sanno dove andare, questo è il problema, non sanno, spesso io vedo gente che interessatissima alla politica che mi dice che non sa per chi votare, e quindi questo è veramente un problema molto grosso di rinnovamento della classe dirigente che abbiamo in Italia.
Ambasciatore, una battuta conclusiva, se lei fosse Beppe Grillo, cosa farebbe oggi all'indomani di questo voto? Con chi andrebbe a discutere?
Beppe Grillo non va a discutere con nessuno, perché non è il suo talento, non è quella la sua qualità maggiore. Beppe Grillo ha già raggiunto l'obiettivo che si era in qualche modo, anche senza dichiararlo pubblicamente, prefisso. È stato uno spettacolo di successo.
Uno spettacolo di successo, adesso avrà degli imitatori.
Ma io credo che questi voti dati ora a Beppe Grillo, in passato, in qualche volta, in alcune circostanze, ad altri partiti, ad altri movimenti, siano piuttosto fenomeni abbastanza effimeri. Modugno ha perfettamente ragione, c'è una fortissima irritazione e frustrazione in Italia per questa classe politica che non si rinnova. È certamente vero che i giovani vorrebbero votare e non sanno per chi votare. Ma questi partiti raccolgono, come dire, i voti in vacanza, questi sono elettori in vacanza che in qualche modo decidono di esprimere il loro malumore per la politica scegliendo qualcuno che è capace di in qualche modo di esprimere in quel particolare momento un senso di fastidio, di irritazione. Ma non hanno prospettive, Grillo non sarà mai il leader di un partito politico.
Ci salutiamo con un consiglio di lettura, L'Italia disunita, Sergio Romano, Marc Lazar, quindi possiamo dire il maestro di Paolo Modugno, quindi siamo qua, Edizioni Longanesi, ne vale la pena. Io vi saluto, vi ringrazio per quanto ci avete detto questa mattina, ringrazio naturalmente tutti voi che anche oggi ci avete ascoltato. Torniamo 19:30 per la replica su Rete 2 oppure domattina 8:30 sulla 1.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.